Lo Spirito Santo ipse armonia est. Lui è proprio l'armonia.
Armonia.
Teatro della Misericordia.
Rassegna di prosa ispirata ai grandi temi della cristianità. A cura di Laura De Luca.
Teatro della Misericordia.
Teatro della Misericordia.
Ogni volta che Francesco guardava il sole, la luna, gli animali più piccoli, la sua reazione era cantare, coinvolgendo nella sua lode tutte le altre creature. Egli entrava in comunicazione con tutto il creato e predicava perfino ai fiori. E li invitava a lodare e amare il Dio come esseri dotati di ragione. La sua reazione era molto più che un apprezzamento intellettuale o un calcolo economico, perché per lui qualsiasi creatura era una sorella, unita a lui con vincoli di affetto. Così Francesco nella Laudato Si. Con questo vincolo di affetto e di riconoscente misericordia, continuiamo oggi a guardare il mondo dei fiori, espressione della misericordia stessa di Dio per la casa dell'uomo e come augurio per la nuova primavera. Oggi il Giglio, di Giuliano Canevacci, con la partecipazione di Pino Censi e Paolo Lombardi.
Ma la misericordia di Dio può far fiorire anche la terra più arida.
Il giorno di Pasqua 2013, Papa Bergoglio ha ricordato che la misericordia di Dio può far rifiorire anche la terra più arida. E mentre parlava, 40.000 fiori adornavano la piazza, come un grande giardino colorato e profumato, come un hortus conclusus, senza mura, come un novello paradiso terrestre perduto e finalmente ritrovato. Cosa sarebbe il mondo senza fiori? Quando Dio li creò, nel secondo giorno della creazione, e vide che era bello, diede loro la possibilità di esprimersi non con le parole, ma con la bellezza delle loro corolle che si schiudono al sole. Un silente ringraziamento a Dio per la sua misericordia, per non averci lasciato in un mondo senza colore e senza profumi, perché i fiori ci amano e noi li amiamo, ed è questo amore reciproco che ci fa percepire i loro sussurri, i loro linguaggi misteriosi, il loro amore per noi, mentre accompagnano, rallegrandoci, il nostro lungo cammino in questa valle di fiori profumati. E tra i 40.000 fiori, quella mattina di Pasqua, in piazza San Pietro, sotto lo sguardo di Papa Bergoglio benedicente, c'erano anche rose, passiflora, margherite e gigli. I candidi gigli, i profumati gigli, come gigli tra le spine, sicut lilium inter spinas.
Thank you.
giglio, Candidum lilium, per la bellezza della forma, la purezza del colore e il profumo intenso, è spesso menzionato nel Cantico dei Cantici.
Il mio amico è disceso nel suo giardino a coglier gigli.
Sempre nel Cantico dei Cantici, lei si paragona a un narciso della pianura Saron, sulla costa del Mediterraneo, a sud del Monte Carmelo, e a un giglio delle valli.
Un giglio tra le spine è la mia amica tra le altre ragazze.
O quando, nel libro di Osea, uno dei più antichi profeti, che ha scritto parte della sua storia e della sua predicazione, il Signore fa questa promessa:
sarò come rugiada per Israele, fiorirò come un giglio e metterò radici come un albero del Libano.
Si parla del Candido Giglio nel libro del Siracide o Ecclesiaste, un elogio della sapienza scritto da Yeshua, figlio di Sirach, appassionato studioso della legge di Dio e vissuto a Gerusalemme verso il 180 a.C.
Come incenso spandete un buon profumo, fate fiorire i fiori come il giglio e intonate un canto di lode.
Quando nel Siracide viene descritto Simone II, ultimo sommo sacerdote della famiglia di Zadok.
Com'era stupendo quando faceva il giro del Tempio. Era come la stella del mattino in mezzo alle nubi, come l'arcobaleno tra le nubi luminose, come i gigli lungo un corso d'acqua.
Matteo, nel suo Vangelo, fa una similitudine del giglio e di tutti i fiori con la caducità delle cose superflue.
Perché vi affannate per il vestito? Osservate come crescono i gigli del campo. Non lavorano e non filano. Eppure vi dico, se Dio veste così l'erba del campo, che oggi c'è e domani verrà gettata nel forno, non sarà assai di più per voi, gente di poca fede? Cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia, e tutte queste cose vi saranno date in aggiunta.
Nel primo libro dei Re dell'Antico Testamento, il profeta Elia raccoglie una comunità di uomini sul Monte Carmelo, in aramaico giardino, dove venivano coltivati gigli, dove, secondo la tradizione, la Sacra Famiglia sostò tornando dall'Egitto. La comunità, che nei secoli diventa più numerosa, è costretta ad abbandonare il Monte Carmelo per l'incursione dei Saraceni e nel 1235 trova dimora in Sicilia, vicino Messina. In quegli anni il priore dei Carmelitani, Simone Stock, compone Flos Carmeli, fiore del Carmelo, e lo dedica alla Vergine.
Fior del Carmelo, vite fiorente, splendore del cielo, Virgo puerpera, singularis, giglio cresciuto tra le alte spine, conserva pure le menti fragili e dona aiuto.
Los Carmeli virtis florimero, splendor celi virgo puerpera, singularis maternitis et virile sia, servo.
Nell'alto Medioevo il giglio, per il suo candore, il suo dolce profumo e la fragrante spiritualità, diventa l'attributo di San Giuseppe, rappresentato sempre con il bastone dal quale sbocciano gigli bianchi, il Lilium Candidum. E secondo una storia antica,
Maria Giovinetta scelse Giuseppe come sposo perché lo aveva notato tra la gente con un giglio in mano.
Ma il santo per antonomasia legato al giglio è Sant'Antonio da Padova, dichiarato dottore della Chiesa da Pio XII nel 1949, e sempre rappresentato con un libro nella mano sinistra e un giglio in quella destra. Sant'Antonio inizia a scrivere i sermoni nel 1230, la sua più grande opera letteraria e teologica scritta in latino medievale. Nei sermoni riprende la frase del Siracide: i gigli lungo un corso d'acqua.
E la trasforma in una sublime comparazione tra i gigli che lungo i corsi d'acqua permangono nella loro freschezza, bellezza e nel loro dolce profumo, e la Vergine Maria, che resta nella freschezza e bellezza della sua verginità quando dà alla luce il figlio.
Sant'Antonio scriveva anche delle tre proprietà simboliche del giglio.
Il medicamento che si trova nella sua radice, il candore e il profumo del fiore, raffigurano i penitenti, che chiamo gigli del campo. Il campo è il mondo, e la buona semente rappresenta quelli che appartengono al regno di Dio, e i mietitori sono gli angeli.
Nell'anno giubilare della Misericordia, la preghiera delle tredicine di Sant'Antonio assumerà un valore ancora più importante, quando la particolare novena con le invocazioni quotidiane inizierà 13 giorni prima della festa del Santo, il 13 giugno. In quella data, nella Basilica, verranno benedetti i gigli con l'invocazione al Signore che infonda loro la sua celeste rugiada.
La Donna del Paradiso, nota anche come il pianto della Madonna, è il testo più noto di Jacopone da Todi ed è uno dei primi esempi di lauda drammatica dialogata che descrive le ultime fasi della vita di Cristo. Cristo, che si identifica, diventa un tutt'uno con il giglio ed è mostrato come un uomo che soffre e Maria, una madre, che vede il figlio morire senza colpe e che si abbandona a un lamento funebre, così commovente e straziante.
O figlio, 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 amoroso giglio, figlio, chi dà consiglio al cor mio angustiato? Figlio, occhi iocundi, figlio, con un respondi, figlio, perché t'ascondi al petto sì lattato? Figlio, bianco e vermiglio, figlio, pur mai lassato, figlio senza similio, figlio, a cui m'appiglio?
Thank you. Nella Grecia antica, il simbolismo del giglio, a differenza di quello della rosa, spesso collegato all'eros e alla passione, ha avuto sempre un significato alto, di purezza. D'altronde, il suo stesso nome, crinon, in greco, vuol dire verginità, amore sublime, innocenza. E forse per il suo colore bianco, i sacerdoti ponevano sul capo della sposa la rituale corona di gigli e di spighe di grano, simbolo della purezza e dell'abbondanza. La stessa nascita mitica del giglio, a differenza di altri fiori, non ha nulla di trasgressivo.
Un giorno, mentre Era dormiva, misero a sua insaputa Ercole, appena nato da un incontro tra Giove e una mortale, sul suo petto perché lo allattasse. Alcune gocce del latte finirono nell'universo e crearono la Via Lattea, e le gocce che caddero sulla terra diedero vita a un fiore mai visto prima, un fiore bellissimo, il giglio bianco.
A Roma il giglio assume un significato ancor più spirituale e un poeta, Virgilio, e uno scrittore, Columella, lo cantano e lo innalzano a livelli mai raggiunti prima. Virgilio ama il mito greco della nascita del giglio ed è affascinato per le sue simbologie. Il suo nome stesso deriva dalla crasi del termine vir, uomo, e lilium, ad indicare un uomo puro come il giglio. Dante, che aveva letto l'Eneide, con sommo gaudio, sceglie l'altissimo poeta come maestro per la sua probità. E questo a noi basta. Virgilio parla di gigli nell'Eneide?
Quando Enea sbarca a Cuma e viene condotto dalla Sibilla all'Ade, dove incontra l'ombra del padre Anchise, morto a Troia, gli dice: «Gettate gigli a piene mani e fate che io sparga fiori purpurei».
Virgilio, nelle Egloghe, parla anche di grandia lilia.
«E venne Silvano con il capo ornato di fiori campestri, scuotendo le fiorenti ferule e i grandi gigli».
Veramente, le ferule, pianta erbacea dal lungo fusto, dai fiori gialli e le foglie verdi, e i grandi gigli non erano molto adatti ad essere usati come ghirlande, neanche da Silvano, dio dei boschi, perché avrebbero ondeggiato, con effetti comici, e quindi era molto più consigliabile portarli a mano. Dopo il risorgimento delle lettere latine nel Settecento e un nuovo interesse per la coltivazione dei fiori, molti valenti critici decidono di far conoscere le opere di autori latini, come il poemetto sopra la cultura dei fiori e degli orti, De re rustica, di Giulio Columella.
Quando la terra poi, disposto al fine lo squallore del verno, i semi aspetta in puri solchi già divisa e acconcia a lei, pronti affidale i vari fior, i fior terrestri stelle, come il giglio che di latte i bicchiere si adorna e copre, e dove tra le utili piante sparge varietà di rose e gigli, i quali per la densità dei colori, per l'odore che spargono e per l'ordine con il quale sono disposti, rendono delizioso e gratissimo il trattenersi a passeggiare per entro a quello.
La simbologia della purezza del giglio raggiunge la sua massima espressione nel poema romantico di Lord Alfred Tennyson, The Lady of Shalott, la signora di Shalott, che parla dell'amore infelice di una fanciulla di nome Elaine di Istolat per il giovane Camelot. Veleggia, leggiadra sul fiume, una barca ricolma di gigli e reca con sé il corpo senza vita di Elaine.
Su e giù la gente va per guardare dove i gigli fioriscono attorno all'isola lì sotto, l'isola di Charlotte.
On either side of the river lie long fields of barley and of rye that clothe the world beneath the sky. Through the field the road run by to many towered Camelot. And up and down the people go gazing where the lilies blow. Round an island there below the island of Shalott.
Noi oggi vogliamo terminare questo omaggio al giglio, alla sua unicità di bianco candore, con un'immagine diversa da quella descritta da Alfred Tennyson, un'immagine che rappresenta il giglio come simbolo di vita, di speranza, di rinascita. Il giglio che l'arcangelo Gabriele offre alla Vergine nell'Annunciazione di Leonardo da Vinci. Dal Vangelo di Luca.
Quando Elisabetta fu al sesto mese, Dio mandò l'angelo a Gabriele a Nazareth, un villaggio della Galilea. L'angelo andò da una fanciulla che era fidanzata con un certo Giuseppe, discendente del re Davide. La fanciulla si chiamava Maria. L'angelo entrò in casa e le disse: «Ti saluto, Maria. Il Signore è con te. Egli ti ha colmato di grazia».
Nel dipinto di Leonardo, Maria è seduta all'aperto, come in un hortus conclusus, circondato da un basso muretto con un'apertura. Con la mano destra sfoglia un libro e con la sinistra protesa verso l'angelo che sembra accettare l'annuncio. L'arcangelo, in ginocchio, su un prato fiorito, con quel ricciolo, spostato dal vento, le porge un giglio fiorito.
Teatro della Misericordia abbiamo ascoltato Il Giglio di Giuliano Canevacci con la partecipazione di Pino Cenzi e Paolo Lombardi, una produzione Pagine e Fogli.